Quella che voglio raccontarvi oggi è una storia dimenticata del calcio, ma non solo del calcio, anche della storia dell'Europa. È la storia di un piccolo paese che è esistito per un brevissimo lasso di tempo, ma che ha lasciato una piccola ma decisiva impronta nella storia del calcio. E anche un piccolo caso molto curioso e insolito di come calcio e nazionalismo riescono a interagire e influenzarsi a vicenda. Per farla breve, oggi vi voglio raccontare la storia del Saarland, o della Saar, a seconda di come volete chiamarlo. Io sono Valerio Moggia e questo è Pallonata in Faccia. Partiamo dalla base. Il Saarland è un territorio di circa 2500 km attraversato dal fiume Saar, che gli dà il nome. Si trova al confine, attualmente, tra la Francia e la Germania. Ma si tratta anche di un pezzo di terra, molto piccolo ma conteso, da secoli, almeno dal 600, tra la Francia e i tedeschi. Dico tedeschi perché in realtà la Germania si è formata solamente nel corso dell'Ottocento. In precedenza c'erano altri potentati, il Sacro Romano Impero e altri principati tedeschi in quella regione. Tuttavia è un territorio a maggioranza germanofona, cioè dove si parla molto più tedesco che francese, sebbene la Francia abbia sempre avuto delle mire sul Saarland, anche perché dalla fine del Settecento e soprattutto dall'Ottocento diventa un territorio importantissimo per le miniere e per l'industria. Nel 1920, al termine della Grande Guerra, questa zona viene chiamata territorio del bacino della Saar. Prima della guerra apparteneva alla Germania. Durante il conflitto viene occupato dagli anglo-francesi e al termine diventa quindi questo nuovo territorio posto sotto il protettorato di Inghilterra e Francia. Questo particolare status dà al Saarland la possibilità di diventare luogo di espatrio, a partire dal 1933, di molti antinazisti tedeschi che lasciano la Germania, perché appunto perseguitati politicamente, e si rifugiano in questa zona tedesca ma di fatto controllata dagli inglesi e dai francesi. Nel 1935 però un referendum, pesantemente influenzato da una campagna propagandistica di Hitler, fa sì che il territorio del bacino del Saar torni a far parte della Germania. Referendum deciso tra l'altro con una netta maggioranza a favore della riunificazione. Come sapete, scoppia poi la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1945, negli ultimi mesi di guerra, i francesi rioccupano il Saarland e quando il conflitto finisce, si decide nel 1947 di lasciare questa zona nuovamente sotto controllo francese in una sorta di bolla di autonomia. Viene chiamato Protettorato della Saar, o più semplicemente Saarland. Il fatto è che questa piccola regione aveva una passione incredibile per il calcio che si era sviluppato molto rapidamente. Soprattutto la squadra più importante era il Saarbrücken, cioè la squadra della capitale del Saarland. Questo club gareggiava nell'epoca nazista nella Gauliga Südwest e poi dal 1942 entra nella nuova Gauliga Westmark. Nel 1943 il Saarbrücken è una delle squadre più forti di Germania, tanto che arriva fino alla finale nazionale perdendo contro il Dresdner. La stella in quell'epoca è un difensore che si chiama Wilhelm Sold e giocherà 12 presenze con la maglia della Germania. Se volete saperne di più sul calcio di epoca nazista e su come era organizzato questo sistema delle Gauliga, io vi consiglio di ascoltare l'episodio 32 dedicato appunto al calcio nella Germania nazista. Ma torniamo al dopoguerra. Nel 1947 la Francia, che ha appunto il controllo del protettorato della Saar, decide di degermanizzare e denazificare il Saarland, a partire dallo sport. Uno degli esempi più importanti è la decisione di cambiare nome e maglia della seconda squadra principale della regione, il Borussia Neunkirchen. Diventa questa squadra il VfB Neunkirchen. Questo perché Borussia, che è un nome ancora oggi molto diffuso nei club tedeschi, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, è un termine latino che significa Prussia. La Prussia è la regione che ha costruito il nazionalismo tedesco e che ha unificato tutta la Germania alla fine dell'Ottocento. Quindi Borussia viene visto dai francesi come un termine che si rifà al nazionalismo tedesco e in particolare al Secondo Reich, cioè l'impero germanico, quello che combatterà la prima guerra mondiale. Cambia anche la maglia del Borussia Neunkirchen, perché il bianco e il nero, che sono i colori del club, rimandano un po' troppo ai colori della Germania del Terzo Reich. Come detto, il Saarland è tecnicamente autonomo, non è ancora indipendente, perché è posto sotto il protettorato francese, però i francesi vogliono spingere questa regione sempre più verso una netta indipendenza dalla Germania, a partire dallo sport e a partire appunto dal più popolare sport della regione del Saar. Per questo, nel 1948 viene creata la SFB, cioè la Federcalcio del Saarland. Questo permette la creazione di un torneo nazionale, la Ehrenliga Saarland. Il torneo però è ovviamente di basso livello, perché le squadre sono molto piccole, sono squadre regionali. Il Saarbrücken, che nei primi anni 40 era una potenza del calcio tedesco, è di livello troppo alto e quindi ottiene di non partecipare all'Ehrenliga Saarland, ma di essere ammesso a un campionato di livello maggiore, la Division 2 francese, la seconda serie francese. Questa cosa oggi può sembrarci un po' strana, un club straniero che gareggia in un campionato di un altro paese. In realtà proprio la Francia nel 1948 aveva liberalizzato questa cosa, permettendo a un'altra società straniera di prendere parte alla Division Premier, cioè alla prima serie francese. Stiamo parlando del Monaco. Il Monaco, infatti, che ancora oggi gioca nella Ligue 1, il nuovo campionato di massima divisione francese, proviene dal Principato di Monaco, che è uno stato separato dalla Francia. La prima volta in realtà non successe nel 48, il Monaco aveva già preso parte al campionato francese nel 1933, solo per una stagione. Comunque appare chiaro in questo momento che il Saarland è diviso di nuovo tra Francia e Germania. I francesi hanno ovviamente dei rapporti molto tesi con i tedeschi, perché sono due guerre mondiali che la Germania invade la Francia e causa tantissimi morti. Nella seconda guerra mondiale c'è stata l'occupazione di Parigi, la creazione di un governo nazista tedesco in Francia. Quindi i rapporti tra questi due paesi sono molto tesi e la Francia si oppone strenuamente alla riammissione della Germania nella sfera dei paesi civilizzati. E uno degli esempi di questa ostilità francese nei confronti dei tedeschi è il fatto che la Federcalcio francese impone un veto sull'ammissione della Germania ai mondiali del 1950. I francesi quindi vorrebbero che il Saarland diventasse parte della Francia e quindi il suo calcio venisse fuso a quello della FFF, cioè della Federcalcio francese. E uno dei principali sostenitori di questo progetto è addirittura il presidente della FIFA, che è un francese, è Jules Rimet. Il suo avversario in questo caso è invece il vicepresidente della Federcalcio del Saarland, si chiama Hermann Neuberger. È stato un capitano della Wehrmacht, quindi dell'esercito nazista, durante la guerra. Molto giovane, arruolato a forza, ha preso le distanze dal nazismo e oggi vuole riuscire a costruire un nuovo paese. Però Neuberger fa parte di quei saarlandesi che sono la maggioranza, che pensano che il loro territorio debba tornare a far parte della Germania perché sono tedeschi e non francesi. È Neuberger quindi a spingere in prima persona per un riavvicinamento del Saarland alla Germania a livello calcistico. Nel 1949, infatti, quando la Federcalcio francese propone a quella del Saarland l'annessione, i saarlandesi decidono di rifiutare e restare quindi calcisticamamente indipendenti. Come detto, in questo periodo, quindi tra il 1948 e il 1949, nel corso di una stagione, il Saarbrücken partecipa alla Division 2 francese, ma non a livello ufficiale. Innanzitutto deve cambiare il nome, deve francesizzare il suo nome e diventare il Saarbrück. Non ufficiale, perché non può prendere parte al campionato, visto che comunque ancora non c'è un accordo tra le due federcalcio, e quindi gioca tutte le partite durante le giornate regolarmente, ma i suoi punti non vengono conteggiati in classifica, quindi come se fossero tutte amichevoli. E nonostante questo, il Saarbrücken sarà la squadra che farà più punti in quel campionato, dimostrando che il calcio della Saar è molto più forte di quello francese, almeno in seconda divisione. Queste vittorie del Saarbrücken diventano subito un modo per gli abitanti del Saarland per portare avanti le proprie idee nazionaliste I francesi, che hanno occupato il territorio, che ci controllano e che non ci vogliono permettere di riconoscerci come tedeschi, alla fine nel calcio perdono contro di noi. Saarbrücken diventa quindi la squadra simbolo di questa strana nazione, autonoma ma non indipendente, avvicinata ai francesi ma che in realtà vorrebbe tornare con la Germania. Al di là di questo simbolo però, il Saarbrücken è una squadra molto ambiziosa e che vuole competere in un campionato più forte. Non può tornare a giocare nell'Herrenliga Saarland e non potendo, o comunque non immaginandosi di poter a breve giocare nel campionato tedesco, nell'Oberliga, chiede l'affiliazione alla prima divisione francese perché di fatto ha dimostrato di essere più forte delle squadre di seconda. E qui si crea un altro problema, perché questa richiesta, che è supportata da Jules Rimet, crea una spaccatura nella Federcalcio francese. Molti club, specialmente delle regioni più orientali della Francia, quelle più vicine alla Germania, sono contrari all'ingresso del Saarbrücken nel campionato francese, proprio per un sentimento antitedesco. E quindi questa richiesta di affiliazione alla Division Premier viene rifiutata. Il Saarbrücken rimane una squadra che non può giocare in nessun campionato, non in quello tedesco, non in quello francese e, per scelta propria, nemmeno in quello del Saarland. Infatti, nel campionato nazionale, il Saarbrücken partecipa sì, ma facendo giocare la seconda squadra, la squadra B. Però la situazione fa sì che i dirigenti del club saarlandese abbiano un'idea particolare. Non potendo giocare nessun torneo di alto livello, decidono di crearne uno. Così, nel settembre del 1949, nasce una competizione chiamata Internazionale Saarland Pokal, Coppa Internazionale del Saarland. È un torneo di fatto amichevole, che si gioca tra club europei di paesi diversi, tutto nel territorio del Saarland. Partecipano squadre importanti come il Rennes, il Tolosa, l'Austria e il Rapid Vienna, ma anche l'Ajax Spalato, lo Standard Liegi e il Degerfors, che è una squadra svedese in questo momento molto competitiva a livello internazionale. E nonostante questo, a giugno del 1950, battendo il Rennes in finale, il campione sarà proprio il Saarbrücken. Un'altra dimostrazione del calcio del Saarland come uno dei migliori d'Europa. Questa situazione però è temporanea. All'inizio degli anni 50 si torna a parlare dello strano caso del Saarland, questo protettorato francese in cui tutti però vogliono essere tedeschi, e diventa sempre più forte l'idea che in fondo non ci sia nulla di male a far tornare il Saarland parte della Germania Ovest, perché nel frattempo la Germania è divisa, e i tedeschi dell'Ovest stanno dimostrando di essere molto diversi da quelli nazisti. Così, finalmente, nel 1952 c'è un primo serio passo di riavvicinamento politico, di nuovo attraverso il calcio, perché i club del Saarland vengono ammessi tutti al campionato della Germania Ovest. Quindi la Herrenliga Saarland di fatto si scioglie. Il Saarbrücken torna così a giocare per il calcio tedesco e vince subito la Oberliga Südwest, in cui è inserito, e raggiunge la sua seconda finale nazionale, esattamente 10 anni dopo quella persa contro il Dresdner. Stavolta arriva in finale con lo Stoccarda, e anche stavolta purtroppo il Saarbrücken perderà il titolo nazionale, ma dimostrerà di essere ancora una delle squadre più forti d'Europa. Le stelle di questo club in questo momento sono Waldemar Filippi in difesa, Herbert Martin ed Herbert Binker in attacco. L'allenatore è lo stesso allenatore della selezione nazionale del Saarland, Auguste Jordan. Si tratta di un ex centrocampista che ha giocato tantissimo nel Racing Club de Paris. È austriaco ma naturalizzato francese e ha anche giocato per la nazionale della Francia nel 1938. Ne abbiamo parlato nell'episodio 35, dedicato appunto ai mondiali di Francia 1938. Il 1952 invece è un anno importantissimo per il calcio e per lo sport nel Saarland, perché se da un lato vediamo la riammissione dei club nel calcio tedesco e la finale nazionale del Saarbrücken, dall'altro il Saarland per la prima volta si presenta sul palcoscenico internazionale con una propria squadra, appunto diremmo oggi, nazionale, anche se è improprio nazionale visto che loro non si ritenevano una nazione ma parte della nazione tedesca. Siamo alle Olimpiadi di Helsinki. Si presenta con 39 atleti in 9 diverse discipline. Tra queste non c'è il calcio, va detto, e non vinceranno nemmeno nessuna medaglia i saarlandesi, ma otterranno alcuni buoni risultati, come ad esempio quello nella canoa, dove l'atleta Therese Zenz arriverà nona in finale. Sulla spinta di questi risultati, nel 1953 il Saarland può portare una sua nazionale di calcio a competere per le qualificazioni mondiali che si terranno in Svizzera nel 1954. Viene inserito in un girone con la Norvegia e con la Germania Ovest, per cui si crea fin da subito un importantissimo palcoscenico di rivendicazioni politiche nazionaliste. L'andata, che si gioca l'11 ottobre del 1953 a Stoccarda, finirà 3-0 per i tedeschi dell'Ovest. Ma il dato più interessante dal nostro punto di vista è il fatto che le autorità tedesche occidentali decidono di non esporre nessuna delle due bandiere nazionali. Il motivo non è chiaro, ma secondo alcuni studiosi la scelta ricade sul fatto che in campo non c'era nessuna nazionale, ovvero nessun rappresentante della Germania, ma due squadre entrambe rappresentanti il popolo tedesco, e quindi la scelta di non mostrare le bandiere è un modo per denazionalizzare l'incontro. Il ritorno si gioca a Saarbrücken il 28 marzo 1954 ed è una sfida decisiva per il passaggio del girone. Chi riesce a chiudere al primo posto andrà in Svizzera a giocarsi i mondiali. E come sapete ci andrà la Germania Ovest, che vince a Saarbrücken 3-1. È importante però dire che prima dell'incontro, fuori dallo stadio, un gruppo di tifosi fanno una manifestazione politica pro unificazione tra Saarland e Germania Ovest. Che l'opinione pubblica sia ormai sempre più spostata verso un riavvicinamento tra questi due paesi è evidente anche da chi è il nuovo allenatore del Saarland dopo, appunto, Auguste Jordan. Da un tecnico francese, anche se di origine austriaca, nel 1952 si è passati a dare la panchina al giovane Helmut Schön, che è un tedesco di Dresda, quindi non è nemmeno un saarlandese. È un'altra dimostrazione di come la Federcalcio del Saarland stia cercando di riavvicinarsi alla Germania e prendere le distanze dalla Francia. E i tedeschi dell'Ovest, dal canto loro, approvano questa decisione. Lo dimostra il fatto che il 4 luglio del 1954, quando la Germania Ovest gioca a Berna la finale dei mondiali contro l'Ungheria, che vincerà, e abbiamo parlato nell'ultimo episodio, l'episodio 59, il famoso miracolo di Berna, i giocatori e i dirigenti tedeschi invitano i giocatori e i dirigenti del Saarland a Berna a vedere la partita e dopo li invitano nel loro hotel per festeggiare la vittoria del mondiale. C'è quindi questa idea, abbastanza forte, che Germania e Saarland siano in realtà un unico paese e quindi festeggiano assieme. E si arriva così nell'ottobre del 1955 con un referendum voluto dalla Francia, in cui si chiede ai cittadini del Saarland se vogliono diventare uno stato indipendente. L'idea di un Saarland francese, parte della Francia, è ormai abbandonata. I francesi quindi tentano l'ultima carta. Saarland indipendente, né Francia né Germania. E questo referendum si conclude con una netta vittoria del no. I saarlandesi non vogliono essere indipendenti. Rimangono quindi autonomi, ma il voto no è percepito da tutti ormai come un chiaro messaggio verso la riunificazione con la Germania Ovest, che verrà discussa e infine fissata ufficialmente a partire dal 1 gennaio 1957. Questa storia potrebbe anche essere finita qui a questo punto, e invece c'è una coda molto interessante, perché se nell'ottobre del 55 c'è questo referendum, in realtà nei mesi precedenti i dirigenti del calcio europeo si sono fatti venire un'idea. Un'idea nata proprio grazie al Saarland, ovvero creare un grande torneo di club europei per vedere quale squadra sia la più forte del continente. Tutti i campioni nazionali devono partecipare ogni anno a un torneo a eliminazione diretta fino a una finale che dimostrerà qual è la squadra campione d'Europa. E in un certo senso questo è l'internazionale Saarland Pokal portato a un livello più ampio. Verrà chiamata Coppa dei Campioni d'Europa, oppure Coppa d'Europa o Coppa dei Campioni, seconda di come la vogliamo ridurre a livello di nome. Questo torneo debutta nel settembre del 1955, quindi prima del referendum, e il Saarland è ancora un paese indipendente, per cui gli organizzatori della Coppa dei Campioni stabiliscono che questa Federcalcio abbia il diritto di mandare un proprio rappresentante a partecipare al torneo. E viene scelto il Saarbrücken, perché l'ultima Ehrenliga è stata vinta dal Saarbrücken B, e quindi sono loro gli ultimi campioni nazionali, anche se il torneo non si gioca più dal 1951. Questa storia riguarda un po' anche noi italiani, perché il Saarbrücken viene sorteggiato contro il campione d'Italia, il Milan, e si gioca l'andata il 1 novembre del 55, quindi quando ormai già si sa che il Saarland presto non esisterà più. Il Saarbrücken quindi gioca una partita internazionale, la sua prima vera partita internazionale, quando sa già che non avrà più la possibilità di rappresentare il Saarland, anche se ovviamente tutti nel paese sono ben felici di tornare a essere tedeschi. Il match di San Siro del 1 novembre del 55 è quindi una grande festa per i saarlandesi, sia fuori dal campo, ma anche in campo, perché il Saarbrücken incredibilmente espugna lo stadio milanese per 4-3. Il ritorno è il 23 novembre del 55 e qua il Milan metterà le cose in chiaro vincendo 4-1 in casa del Saarbrücken, qualificandosi poi al prossimo turno. I rossoneri, per la cronaca, perderanno in semifinale contro una squadra spagnola, il Real Madrid, che vincerà la prima Coppa dei Campioni, ma questa ovviamente è un'altra storia. Nella sua breve esistenza, quindi, il Saarland è riuscito ad avere un piccolo palcoscenico sia a livello nazionale, con le qualificazioni ai mondiali del 53, sia a livello di club, con questo doppio turno giocato in Coppa dei Campioni nel 55 contro il Milan. Ma abbiamo visto che in qualche modo il Saarland è anche stato uno dei primi ispiratori della Coppa dei Campioni, l'attuale Champions League. E sempre guardando un po' avanti nel tempo, oltre a questa storia che ho raccontato oggi, bisogna dire che nel 1956 il giovane ormai ex allenatore della nazionale del Saarland, Helmut Schön, diventerà il vice di Sepp Herberger nella Germania Ovest. Prenderà poi il suo posto sostituendolo nel 1964 e riporterà due anni dopo la Germania in finale dei mondiali contro l'Inghilterra. Schön diventerà uno dei più grandi allenatori della storia del calcio. Sarà campione d'Europa con la Germania Ovest nel 1972 e campione del mondo nel 1974. L'altro grande protagonista di questa vicenda è Hermann Neuberger, l'uomo che da vicepresidente della Federcalcio del Saarland ha spinto per il riavvicinamento del suo paese verso la Germania Ovest attraverso il calcio. Diventerà un dirigente del calcio tedesco occidentale e nel 1961 sarà tra i promotori del primo campionato tedesco di calcio unificato a girone unico, la Bundesliga. Diventerà poi il capo del comitato organizzatore dei mondiali del 1974 e subito dopo quel torneo vinto appunto dalla Germania Ovest, Neuberger verrà eletto vicepresidente della FIFA e lo resterà fino alla sua morte. Nel 1975 verrà infine nominato presidente della Federcalcio della Germania Ovest. Quindi diventerà uno dei più importanti, forse il più importante dirigente della storia del calcio della Germania del dopoguerra. E tutto è partito da questo piccolo paese che è esistito per 10 anni circa, eppure ha lasciato una sua piccola impronta decisiva nella storia del calcio. Quindi, anche se questa del Saarland è una storia marginale, merita comunque un suo racconto perché è un pezzo di storia europea, non solo calcistica, non solo sportiva, francamente dimenticato e che meriterebbe di essere un pochino più riscoperto. Vi lascio quindi con i contatti, ovviamente. Il sito è pallonatainfaccia.com, dove ogni domenica mattina esce un nuovo articolo sulla storia del calcio, dei fenomeni sociali, della politica, e poi ovviamente i canali social. Pallonate in faccia blog su Facebook, @pallonate in faccia su Twitter o X, come si chiama oggi, pallonate in faccia su Instagram. Se volete contattarmi potete farlo o nei messaggi privati di questi social o alla mail pallonateinfaccia@gmail.com. Per quanto riguarda il podcast, lo potete ascoltare su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Audible e molte altre piattaforme che trovate tutte indicate nel sito che vi ho detto prima, pallonateinfaccia.com, nella sezione podcast. Quello che vi chiedo è di aiutarmi a sostenere il progetto, ad esempio lasciando una piccola recensione sulla piattaforma che preferite. Se volete fare qualcosa in più, potete anche fare una donazione economica via PayPal o GoFundMe. Per saperne di più, dovete andare di nuovo sul sito pallonateinfaccia.com e cercare la sezione Sostenere Pallonate in Faccia. Io non ho null'altro da dirvi per questa puntata, vi invito a scrivermi se potete e volete a fare delle donazioni e per il resto arrivederci alla prossima puntata.